Ascoltate, questa mattina non leggeremo tantissimo, però diciamo che possiamo focalizzare. Andiamo nella lettera a Filemone, è molto breve, una pagina, una paginetta, che la troveremo. Adesso ho perso anche il segno. Beh, una pagina che poi mi fai quasi fatica a trovare. Prima, vero? Giusto. Esattamente. Allora, qualcuno vuole leggere? Sì, vieni.
Paolo, prigioniero di Cristo Gesù e il fratello Timoteo a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera.
Vabbè, non
Alla
importa.
cara Apna ed Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che è in casa tua. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Sentendo parlare del tuo amore, della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi, affinché la comunione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi verso Cristo Gesù. Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore, così come io sono, Paolo, vecchio ed ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Ti prego per mio figlio Onesimo, che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo ti è stato inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te l'ho rimandato, or tu accoglilo, poiché è come il mio stesso cuore. Avrei voluto trattenerlo presso di me perché mi servisse al tuo posto nelle catene che porto a motivo dell'Evangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Infatti, forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, tanto nella carne che nel Signore. Se dunque mi ritieni come socio, accoglilo come me stesso. E se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso per non dirti che mi sei debitore persino di te stesso. Sì, fratello. Possa io avere questo favore nel Signore, ricrea il mio cuore nel Signore. Ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Nel medesimo tempo, preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia sempre con il vostro spirito. Amen.
Allora, prima di andare avanti, poi per la cosa, volevo chiedere, ma questo coso qui che fa questo rumore, un po'
Di scaldamento.
perché è collegato con, non so, vabbè, una cosa che vedremo, no, più che altro per l'audio, non so se riusciamo, no, no, ma tanto non sappiamo, vabbè. No, no, no. E vabbè, dai, vabbè, non importa. Stamattina ce la caviamo. Non importa, non importa. Vabbè, non importa. Poi un po' per volta miglioreremo le cose. Allora, poi Diciamo ci sarebbe anche, ma la conoscete bene, la lettera di Laodicea nel capitolo 3 di Apocalisse, quando dice, come siamo portati avanti, quando dice chiaramente, vabbè, facciamo, leggiamo, tanto non è molto lungo, eh. Capitolo 3, versetti dal 14 al 22. Qualcuno vuole leggere? Vieni.
E all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. E non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi invece vince, concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.
Bene. Partiamo anziché da quello che abbiamo letto prima, che poi diciamo rimane l'argomento un po' centrale della predicazione di questa mattina. E vorrei che valutassimo bene le parole di Giovanni, che dice, ecco, dice, io conosco le tue opere, ma non sono né calde. Dice, tu non sei né caldo e né freddo. Se fossi freddo, cioè sei, sai, quella che non si capisce, sei quasi, sembra che qualsiasi cosa tu dica, boh, c'è quasi un muro di, sei credente. Non sei credente. Sì. Perché tu dici, ma perché fai così? Perché tu sei convinto di te stesso. Cioè dici, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. E non sai invece che tu sei disgraziato, miserabile, povero, e cieco e nudo. Interviene il Signore in modo abbastanza pesante, non sta parlando agli increduli, sta parlando a una chiesa. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per far sparire la vergogna della tua nudità, perché davanti agli occhi di Dio è vergognoso questo modo di essere credenti. No, quindi ti prego, compra. Del collirio per ungerti gli occhi finché tu veda. E poi dice, guarda, alla fine, come ultima ratio, il Signore adopera anche il castigo. E questo ci dobbiamo fare una ragione. Perché per le persone che continuano nel loro sistema, no, a non ascoltare i richiami del Signore, a non mettere a posto le cose nella loro vita, arriva lo schiaffo. Ma non è uno schiaffo per punire, perché tanto poi c'è tutta l'eternità per restare punito. Anzi, lontano dalla presenza di Dio per sempre. Non sto qui, abbiamo descritto tante altre volte che cosa sono le tenebre di fuori e tutto il resto. Ma il Signore ti tiene lontano per questo. Ma se ti arriva una sberla da parte del Signore, se sei credente, ti arriva. Se non sei credente, andrai così fino alla tomba. Il Signore non ti riconosce. Poi ti verranno magari altre acciacche, altre cose. Ma se il Signore ti dà una sberla, te la dà affinché tu reagisca, ti riprenda, capisci? E tu faccia il bene e ti raddrizzi e cammini nelle vie del Signore, perché il Signore ci vuole fare del bene. Quando ci arriva una mazzata in faccia da parte sua, dobbiamo farci una ragione. Il Signore ha un motivo sempre, sempre ha un motivo per correggerci. Beati, lo abbiamo visto in un altro punto dove dice che voi siete stati corretti dai vostri padri, no? A maggior ragione. Se non siete corretti, voi siete dei bastardi, non siete dei figli. Perché un padre corregge un figlio. A maggior ragione il Signore. Quindi, detto questo, stiamo dicendo che dobbiamo muoverci nella via del ravvedimento, prima che arrivi qualche sberlone da parte del Signore. E poi non sappiamo più dove andare a parare. Sappiamo che l'unico posto poi è veramente, se abbiamo capito, diciamo Signore, ma sicuramente sono andato fuori strada, sicuramente ho sbagliato io, e ti rimetti in carreggiata. Non lo fai 5 minuti e poi, no. Quindi sappiamo benissimo che dalla scrittura emerge questo fatto. Ecco, io dico questo perché questa mattina sono stato contento di ascoltare la Chiesa che prega. E una Chiesa che non prega, a mio avviso, è una Chiesa, né calda né fredda, perché la preghiera è un mezzo importante, determinante per comunicare con Dio. Il Signore vuole che gli chiediamo le cose e sappiamo che ci sono persone che soffrono nella nostra comunità. E non dico altro, dico, giovedì sera siamo riusciti a pregare dopo che il Signore mi ha detto: vedi, non ti lamentare, stai calmo, preghiamo per chi in questo momento soffre, come hai sofferto tu, affinché. È proprio il desiderio del Signore che ci amiamo. L'amore non è un fatto a parole, come quando ci scriviamo sul telefonino, sulla chat, abbracci, baci, buonasera e buongiorno. Non è quello l'amore. L'amore è un qualcosa di consapevole, molto consapevole. E per questo motivo andiamo adesso nella lettera a Filemone, no? Sicuramente una lettera molto sconosciuta, tra virgolette, però è stata una lettera studiata da molti. Io mi ricordo quando ero ai primi albori della fede, mi ricordo che all'epoca c'era il pastore Pogliano che mi diceva di questa storia, dice: mi fai un disegnino di questo Onesimo, che questo servo che è scappato dal suo padrone, che era Filemone. Bene, chi di voi ha capito qualcosa di quello che è stato letto? Secondo me, poco e niente, perché la storia bisogna conoscerla in qualche modo. Quindi ecco perché è importante che ci dedichiamo allo studio della parola di Dio e cercare anche di capire, perché molte cose lette così, però vabbè, non è questo, io, cioè, siamo qua apposta, no? E come vi dicevo prima, la Chiesa, la comunità, il rapporto fraterno è importante, non solo perché ci scriviamo sulla chat buongiorno e buonasera, Perché la cosa più facile del mondo è scrivere ciao, ma qualcosa di pratico. Ora cosa succede? Diciamo che in questa lettera vediamo che Paolo scrive a Filemone. Filemone sappiamo che è un credente, assolutamente, e non solo, lo chiama compagno d'armi. Perché noi siamo compagni d'armi, se abbiamo creduto, compagno d'armi e della Chiesa che si trova in casa tua. Quindi questa è esattamente la situazione che avevamo noi. Vi ricordate? Avevamo una Chiesa in casa. Ora il Signore ci ha concesso uno spazio fuori e qua io avevo sempre detto, quando era ora, quando e se il Signore verrà, vorrà, avremo uno spazio fuori da questo. E quindi è questo. Grazie. Poi una cosa sempre che ripete Paolo dice: grazia a voi e pace. Che bello, sapete, senza grazia di Dio siamo rovinati in partenza. E senza la sua pace c'è qualcosa che non quadra come credenti, sicuramente. Perché? E poi Paolo dice in questi versetti che lui rende grazie a Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Vedete, ogni tanto quando capita, sento il fratello Giacomo, che ormai credo che gira e rigira, avrà 90 anni. Tutte le volte mi dice: Ferruccio, io prego sempre per la tua comunità, prego per te, per la tua famiglia, mi ricordo sempre nelle mie preghiere di voi. Dice: io mi ricordo di te, sì, so che sei un caro fratello. Forse per noi rimane un mistero cercare di capire questo. Non è un mistero, semplicemente dobbiamo capire, perché se non lo facciamo, perché riteniamo di essere ricchi, autosufficienti, come dicevo l'altra volta, non bisognosi, perché non bisognosi di nulla. Ma il Signore dice: ma tu non lo sai. Tu non sai invece che sei disgraziato, misero, miserabile, povero, cieco e nudo. Cieco e nudo, non lo sai questo. Sostanzialmente cosa succede per cercare di capire qualcosa di più? Che Onesimo, non detto da me, ormai detto da fratelli, studiosi, eccetera, se uno poi studia bene capisce che è successo un fatto. Cosa succede? Che Onesimo non è che era figlio spirituale. Cosa succede? Onesimo probabilmente, come succede? Non era credente Onesimo. Questa è storia. Ed era schiavo di Filemone. Sì, una volta c'era la schiavitù, la servitù, eccetera. E quindi lavorava per Filemone. A un certo punto, molto probabilmente, ha fatto un furto in casa di Filemone, quindi avrà portato via dei soldi, eccetera, eccetera, ed è scappato. Ed è andato a Roma. Quindi è scappato. Sai, non è che c'erano i cellulari allora. Scappa, vai a capire dove è finito. E se n'è andato a Roma. A Roma cosa è successo? Vedete come guardiamo un po' la cosa. Quello era credente. Questo se ne scappa e va a Roma. A Roma cosa fa? Incontra Paolo. Incontra Paolo e diventa credente. Capisci? Non solo credente, addirittura aiutante di Paolo, Onesimo. Come il Signore converte le cose. E potremmo continuare. Ma che cosa vogliamo dire con questo? Vogliamo dire che tornando al discorso di prima, che sono proprio i ricchi che non vedono la sofferenza, la cecità, che alla fine diventano insensibili. Ma dovremmo smetterla di guardare soltanto a noi, come abbiamo sempre fatto, perché questo ci rende completamente insensibili e ci fa diventare come la moglie di Lot, che fu poi diventò una statua di sale. Se un fratello soffre, non posso cavarmela solo con quanto mi dispiace che soffre, quanto mi dispiace con la parolina magica. La lettera invece di cui parliamo, la lettera a Filemone, no? E ci fa riflettere sul dono più grande che possiamo avere qui sulla terra, che non sono i soldi, cari fratelli e sorelle, le macchine, i vestiti, non sono queste cose qui, la carriera, il successo, non sono queste cose qui. Immagina di avere tutto quello che desideri, tutto, ma non avere persone da amare e che ti amano. Che vita sarebbe? Faccio. Che vita sarebbe? Perché noi puntiamo tutto sul denaro, sul successo, sulla bella villa, sulla bella casa, sulla bella cosa. Ma se vengono a mancarti queste cose. Qualcuno diceva in un bel film che, parlando della valle del Kashmir, diceva che i luoghi senza le persone non valgono nulla. Ed è così. Quel bellissimo castello incantato, senza la persona non valgono nulla. Ed è bello sapere che il Signore cambia le persone, le converte. È ovvio che quando Paolo scrive a Filemone, Filemone dice: ma chi è questo? Non l'ha detto, ma è da immaginare. Dice: ma come, questo ha rubato, è un delinquente. Cioè, tu adesso mi proponi questo. Come il Signore cambia, sa cambiare le nostre cose. E Paolo gli ricorda, invece Paolo prende una posizione molto vigorosa nei confronti di Filemone. Praticamente gli dice: sapeva che Onesimo si era convertito, ne aveva combinati di tutti i colori, però si era convertito. E quindi sapeva di tutto questo. E quindi Paolo voleva che Onesimo tornasse da Filemone. E quindi perché? Perché questo rapporto che si era rotto, perché uno ha fatto, probabilmente aveva rubato un furto, no? Dio voleva che questa cosa saltasse agli occhi di tutti, che era stata riparata dal Signore stesso, attraverso la fede di Onesimo. Che prima rubava, ora chi rubi non rubi più, dice la scrittura. Chi era un pervertito o era omosessuale, quello che si vuole, no, si converta dagli idoli all'Iddio vivente. E allora vedete tutto questo, perché sono così importanti le persone, così come sono importanti. Il Signore non è morto per le cose, figlioli. Fratelli, Signore, è morto per le persone. Gli ha dato un'importanza enorme alle persone. E che grande insegnamento ci dà questo foglio, questa lettera che è così breve, ma se riflettiamo su questo contenuto. È così bello sapere che Dio ama le persone. E le ama così tanto da aver dato la propria vita per il riscatto di tutti coloro che hanno accettato il suo sangue, il sangue di Cristo nella sua vita, la propria vita. Dio, nel suo grazie, ci ha dato di avere persone nella nostra vita. È una grazia anche questa, quella di avere persone da amare ed essere amato da queste persone. Non è bene che l'uomo stia solo, dice Genesi, Mosè, in questo libro. Però a causa del nostro peccato I rapporti non vanno sempre bene a causa del nostro peccato, perché il peccato ha talmente tante sfaccettature. Ce ne sono di tante, non è solo uno può rubare, scappa, combina cose contro. Il peccato, vedete, indurisce i cuori delle persone. La saccenza spirituale, la saccenza intellettuale. Cioè, vediamo che nella lettera di Filemone non c'è niente di tutto questo. Non c'è proprio niente. Il peccato rovina l'amicizia. Il rapporto tra genitori e figli lo distrugge il peccato. Distrugge il matrimonio. E potremmo continuare. Quindi, oggi, cari, è un giorno un po' particolare per questo ambiente nel quale ci troviamo e vogliamo riflettere sul dono che il Signore ci ha fatto, sulle persone che Gli ci ha fatto, a parte la fede. Oggi vogliamo riflettere su questa epistola che ci insegna a perdonare di cuore a chi pecca contro di noi. E questo in fondo è quello che emerge dall'insegnamento che viene fuori da questa epistola. Da quello che capiamo, Onesimo era servo di Filemone, un credente. E a un certo punto scappa da Filemone portandogli via dei soldi, così più o meno. Io ho cercato di fare dei soldi. Probabilmente non poteva portare via un mobile, perché scappare con un mobile. Nella provvidenza di Dio, Onesimo è andato a Roma, dove ha incontrato Paolo, come dicevamo prima, che lo ha evangelizzato. Vedete come cambiano le cose. Il Signore ha salvato Onesimo, che credendo è perfino diventato aiutante di Paolo, come vi dicevo prima. Davanti a Dio e a se stesso era giusto che Onesimo tornasse da Filemone. Non andava bene, doveva tornare da Filemone. È un fatto incredibile, guardate che non è da poco, eh. Doveva tornare da Filemone e mettere a posto le cose. Per cui c'era un turbamento, perché questo aveva rubato, quello era credente, che gli aveva fatto dei torti. Dice, adesso che succede? Capisci? E era un vero problema, però doveva, dopo che il Signore ha salvato Onesimo, non poteva continuare la sua vita con quello che era successo. Il Signore voleva che tornasse da Filemone. Per quello Paolo gli scrive, gli dice, ti raccomando, accettalo come mio figlio, no? Eccetera, eccetera. Perché? Perché era su. Dice, però se ti devo qualcosa, pagherò io stesso. Poi però gli aggiunge, allora se ti ha fatto qualche torto, o ti deve qualcosa, debitolo a me, gli dice Paolo a Filemone. Io Paolo ho scritto questo di mia propria mano, lo pagherò io stesso. Quindi lo mette con le spalle al muro. Cioè, uno come Filemone, cioè diciamo che Paolo in qualche modo ha messo le mani avanti, perché ormai conosceva Onesimo, che era cambiato. Quindi dice, pagherò io stesso per non dirti che mi sei debitore perfino di te stesso. Perché che cosa vuole dire Paolo? Che noi diventiamo schiavi di un altro credente? Assolutamente no. Di Cristo sì. Però cosa vuol dire? Che noi non ne teniamo conto. Di chi faticato, ci ha portati l'Evangelo. Lo dimentichiamo. È vero che è soltanto per Cristo che apparteniamo soltanto a Lui, ma qualche debito d'amore, tra virgolette, se no Paolo non gliel'avrebbe ricordato. Evidentemente Filemone è stato evangelizzato da Paolo. E per cui gli dice, sì fratello, dopo. Allora, pagherò io stesso per non dirti che mi sei debitore, perfino di te stesso. Sì fratello, posso io avere questo favore? Glielo chiede con insistenza. No. Ricrea il mio cuore nel Signore. Ci teneva tanto, perché evidentemente Onesimo, una volta convertito, come poteva Paolo sapere questo? Evidentemente Onesimo gli avrà raccontato, dice, ma io scappo da uno che sapeva che Filemone era credente, e quindi, capisci, avrà raccontato a Paolo la storia. Allora il Signore ha salvato Onesimo, che credendo è perfino diventato aiutante di Paolo. Davanti a Dio, a se stesso, era giusto che Onesimo tornasse da Filemone e restituisse i soldi che gli aveva rubato, anche se probabilmente l'aveva spesi, non aveva più i soldi. Per cui Paolo, per quello, gli dice, al massimo gli dice, te li do io. Quindi Paolo lo manda da Filemone con questa lettera di raccomandazione. L'ha mandato. Quindi nei primi tre versetti vediamo che Paolo si identifica come prigioniero di Cristo, come abbiamo visto, a causa della sua fede. Ma, d'altro canto, essere prigioniero di Cristo ha anche un significato più profondo. Cristo lo aveva liberato dalla schiavitù del peccato e lo aveva fatto diventare schiavo suo. E Paolo dice, io non appartengo a me stesso, ma a Cristo. Noi tutti che abbiamo creduto, non appartengo a ciò, io sono schiavo di Cristo. Cristo mi ha comprato a caro, c'è scritto, or voi siete stati comprati a caro prezzo, quindi io sono tuo schiavo. Ora, se tu sei di Cristo, questo è vero anche per te. Ma essere schiavo di Cristo non è una cosa terribile, cari fratelli, lo sapete, se non saremmo stati qua. Ma è il contrario, perché Gesù dice, il mio giogo è dolce, ma la schiavitù del peccato invece è terribile, molto dura. Allora, vediamo che Paolo stende le lodi a Filemone per l'opera che svolge, che ha svolto e che svolgeva come credente. In ogni lettera Paolo prega per tutti i credenti, perché possono avere grazia e pace. È un dono gigantesco da parte di Dio per i credenti. Ma da questa lettera emerge soprattutto una fede pratica, non intellettuale. Quella fede che ti spinge a prendere decisioni drastiche. Questa è la fede. Costa aver fede, cari fratelli. Costa prendere posizione. Questo è contro Dio, non lo fai. Questo è contro Dio e non l'accetti. Sono nemici di Dio, non li accetti. E potremmo dire, prendere decisioni radicali è la cosa più difficile del mondo. È troppo facile adeguarsi e mi va tutto bene. Posso bere l'acqua con i moscerini dentro, con qualsiasi cosa. Dici, ma l'acqua è di per sé, la devo bere, sì, ma il Signore vuole che noi beviamo la fonte d'acqua pura, dalla sua. E quindi Questa lettera ci spinge a un amore pratico. Cioè, Paolo interviene in modo coriaceo. Non credo, gli stende tutte le lodi a Filemone. Però poi alla fine gli dice, guarda, tu se qualsiasi cosa ti devo te la do io, se ti deve qualcosa. Ma ricordati che tu mi sei perfino debitore, cioè per fartela breve, capito? E che bello immaginare che Onesimo torna da Filemone e abbraccia, allora dice non è più, sono schiavo, molto di più anche fratello. Sono tutte cose che... E quindi... La fede pratica ci spinge a prendere decisioni drastiche e fare il contrario di quello che fanno tutti, cioè scegliere la via stretta. Scegliere la via stretta. Ora vediamo che Paolo vuole Filemone che prenda in casa, che Filemone prenda in casa il suo servo nuovamente perché torni da Roma. Non più come ladro, ma da credente, quindi con una vita cambiata, con una vita cambiata. È meraviglioso pensare di accogliere in casa mia un fratello che aveva rubato e che mi aveva fatto dei torti gravi e mi aveva oltraggiato. Perché molti di voi eravate ladri, sodomiti, bestemmiatori e tutto ciò che consegue, eccetera. Ma ora siete nuovi in Gesù Cristo. Ora siete nuovi in Gesù Cristo. Evidentemente, una volta convertito, per forza di cose Onesimo racconta a Paolo, come dicevo, cosa e come lui si sia comportato con Filemone. Vedete come il Dio cambia le vite delle persone. A mettere e svuotarci dei nostri peccati ci permette di dimostrare che ora siamo stati perdonati. Avete capito? Siccome dobbiamo pensare solo, vedete, Paolo interviene nei confronti di Filemone, ma c'è un'altra cosa importante che dobbiamo sapere, che Filemone ammette il proprio peccato davanti a Paolo. Dice, ma io me li confesso davanti a Dio, è vero, è giusto, ma devi fare anche l'altro passo. Quindi lo fa davanti a un uomo che è Paolo, un altro fratello, gli confessa, io ho rubato, sono scappato, ho fatto questo e quello e quell'altro. Ecco che la grazia di Dio va in soccorso. Quest'uomo viene cambiato, completamente cambiato. Allora, quindi vedete come cambiano le cose. Ammettere di svuotarci dei nostri peccati ci permette di dimostrare che ora siamo stati perdonati anche noi. Capite? Se finché noi siamo lì, no, ma quello se viene a sapere che io ho rubato in casa di Filemone, beh, chissà cosa penserà di me. Se non cadono queste scaglie, noi continuiamo e continuiamo a non voler ammettere i nostri errori e la nostra durezza di cuore non farà sì che noi non perdoniamo noi stessi, ma in questo modo come possiamo dire di perdonare gli altri? È grave, se ognuno valuti bene, tenga in considerazione queste cose che sta ascoltando. Infatti, tanti si definiscono credenti, nascondendo quello che sono stati e quel che sono ancora. Ecco, Cioè, non hanno ammesso, non c'è mica niente di male, io ho sempre ammesso, tutti noi siamo stati peccatori, così, ma se, certo che qui c'era un problema, Paolo ha detto, boh, tu te ne vai a Roma, te ne vai dove stava Filemone, da Filemone, per Onesimo era un problema. Sapeva che aveva combinato dei guai, ma il Signore ha messo a posto tutto e la vita. L'altro ha accettato e ha capito anche Paolo, stai rubando, ha fatto quello che ha fatto, però tutti siamo debitori gli uni degli altri, no? Nessuno pensi di piacere a Dio se non vuote il sacco, cari fratelli e sorelle, e soprattutto. Come si fa a dire che noi abbiamo perdonato quando invece non l'abbiamo fatto ancora con noi stessi? Perché spesso, vedete, anche nei confronti dei non credenti, usiamo tante volte toni aspri, non sappiamo mai, non facciamo, fratelli. Se il Signore ha bonificato la nostra casa, la nostra anima, il nostro io, il nostro essere. E se non l'ha bonificato, allora continueremo ad essere tristi, acidi, scontrosi con chi ci fa dei torti. Se Paolo avesse preso per l'orecchio Onesimo, diceva, disgraziato delinquente, hai fatto questo, eccetera, e gli avrebbe mostrato dubito, resistenza. Ah, complimenti, sei un bel delinquente, quindi no, con quello non ci parlo perché non si sarebbe convertito Onesimo. E invece uno gli ha confessato i peccati e l'altro gli ha fatto capire che non lo giudicava, perché chi giudica è Dio. Allora, quindi vi prego, nessuno pensi di piacere a Dio se non vuota il sacco. E soprattutto come si fa a dire che noi abbiamo perdonato quando invece non l'abbiamo ancora fatto con noi stessi. Pensiamo di non aver bisogno di essere franchi perché siamo ricchi. Non è così, non siamo franchi perché siamo ricchi. Siamo franchi comunque perché franchi significa liberi. Perché Gesù ci ha liberati, liberati. Perché dice è più difficile che un ricco entri per la cruna del lago? Per questi motivi, non per i soldi. Tutti hanno scambiato, ah, i ricchi, no. Il Signore guarda il cuore, non guarda i soldi. Ma se la ricchezza ti porta a questo, non farmi essere troppo ricco, dice la Scrittura, e neanche troppo povero. E vedete come tornano. Allora Paolo dice, ricordandosi sempre di Filemone nelle sue preghiere. Allora, noi siamo una chiesa, ve lo dicevo all'inizio, che non prega poco. E questo è un gran male. Vuole dire che ci riteniamo non bisognosi. E quindi preghiamo per quelli che hanno ascoltato, ascoltano, non si sa la parola di Dio. Che il Signore benedica il nostro seme, cioè la sua parola, e che possa portare delle nuove anime qui, anche in questo posto. Smettiamola di essere fatalisti. Di dire sì, io sono ricco, non ho bisogno di niente. Continuo la mia vita. La domenica vado in chiesa, in comunità, chiamate come volete, e sono a posto così. Perché il Signore risponde chiaramente. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno del Padre mio, ma chiunque avrà fatto la sua volontà. Dunque, ricordiamoci dei bisogni dei nostri fratelli, e ce ne sono tanti che soffrono in silenzio, e come vi dicevo, non è sufficiente quanto mi dispiace, ma facciamo qualcosa di pratico, di pregare per quelle persone che veramente soffrono nel silenzio del loro problema. E non c'è bisogno di andare di qua e di là. A partire dalla nostra chiesa, tanti magari in silenzio, perché non c'è scritto di confessare i nostri peccati, non come, cioè io sono quello che ti assolvo e tu sei quello che sei peccatore, io no. E no, non funziona così. È inteso proprio confessate i vostri peccati gli uni agli altri, no? Per poter essere cioè, per poter essere liberati, perché in fondo, che ti dico, che ho svaligiato la banca e tu pure, anche io, ah, che bravo. No, questo ci permette di liberarci. Cioè, questa condizione è importante, perché ci permette di liberarci, di dire, caro fratello, ho fatto questo, ho fatto quello. È andata, che devo fare? Allora dice sì, ma pure io. E allora questo serve non per essere degli ipocriti, ma semplicemente per poterci svuotare, per poterci liberare di ciò che ci tiene schiavo. Perché questa è un'altra forma di schiavitù. Il peccato l'abbiamo compiuto e ci ha bastonati. E poi però non, è una cosa che è un veleno che prendi e che non lo sputi fuori. Lo butti fuori e continui a tenerlo dentro, capite? Invece, se vogliamo la grazia, il Signore ce la dà, e la pace dobbiamo per forza di cose confessare il nostro peccato, e non dobbiamo aver paura e vergognarci, perché è normale, di quello che è stato il nostro passato, perché ora voi non appartenete più a voi stessi, ma a Cristo. Amen.